Ho pensato di intitolare queste divagazioni letterarie Le peregrinazioni di un eterno studente. Eterno studente è una condizione meravigliosa per la vita umana, per ogni essere umano, sentirsi un eterno studente, perché si ha appunto la possibilità di andare vagabondando qua e là, errando, qualche volta anche in pellegrinaggio come fossero luoghi sacri, tra i giganti della letteratura, del pensiero scientifico, della narrativa. Ecco, allora io vorrei muovermi all'interno di questo sterminato arcipelago con questo spirito, questo animus, e con l'unico intento di creare in chi mi ascolta, ma a cominciare dal sottoscritto, uno stupore, una piacevolezza, un incanto che facilmente emana dalle pagine più belle degli autori. E quindi in questa prima peregrinazione vorrei offrire qualche considerazione, qualche riflessione, ma qualche più che altro qualche suggestione su alcuni aspetti che adesso illustrerò. L'autore da cui partiamo si chiama James George Frazer. James George Frazer è un antropologo del XIX secolo, è nato infatti nel 1854 a Glasgow, scozzese, di ricca famiglia, e quindi ha avuto la possibilità di dedicarsi, potremmo dire, anima e corpo ai suoi studi e alle sue ricerche. Leggo dalla sua biografia che fin dalla sua adolescenza fu destinato alla professione di avvocato, che però lui mai volle praticare perché era interessato a materie classiche, e poi con un particolare orientamento verso il folklore e verso lo studio delle culture primitive. E quindi questo lo portò a consultare una sterminata varietà di testi, in particolare riguardo alla letteratura antica. Consultò tra gli altri in modo molto accurato i Fasti di Ovidio e la Periegesis di Pausania. Io questo non l'avevo davvero mai sentito. E Periegesis, tra l'altro, significa diciamo così, peregrinazione attraverso un itinerario che tiene conto della geografia dei luoghi. A Pausania siamo nel secondo secolo d.C. E quindi attraverso in particolare questi due testi Frazer risalì a tutta una serie di riti sacri che venivano compiuti nell'antichità, ma qui parliamo di una proto-antichità, cioè parliamo, non viene neanche indicato, io non sono riuscito ancora a individuare l'anno preciso, ma parliamo di millenni prima di Cristo. E in particolare Frazer, ecco perché il titolo Il ramo d'oro, dirige la sua attenzione, i suoi studi e le sue ricerche nei confronti di una particolare cerimonia che lui ci illustra già nella sua prefazione. Infatti dice: quest'opera si propone essenzialmente di illustrare le insolite leggi che regolavano la successione dei sacerdoti di Diana ad Aricia, scrive lui, sarebbe l'attuale Ariccia, evidentemente, che oggi è più nota per la porchetta che non per la successione dei sacerdoti di Diana. Però Frazer, insomma, stava su altri livelli. E continua nella sua prefazione: quando più di 30 anni fa mi accinsi a risolvere il problema, perché per lui era un problema questo della successione dei sacerdoti di Diana ad Ariccia, e ognuno ha i suoi problemi, pensai che avrei potuto darne molto brevemente una spiegazione, molto brevemente, attenzione, ma scoprì ben presto che per renderla probabile o perfino intellegibile era necessario esaminare prima alcune questioni generali mai affrontate fino ad allora. Nelle edizioni successive la discussione su questi e altri problemi analoghi ha occupato uno spazio sempre maggiore, come tutti coloro che iniziano a studiare, a ricercare, ti accorgi che il compito non solo è smisurato, ma che addirittura non conosce fine. E le ricerche, scrive sempre Fraser, si sono estese in sempre più numerose direzioni, finché i due volumi che originariamente componevano l'opera diventarono 12. Cioè, Fraser ha scritto 12 volumi sulla successione dei sacerdoti di Diana ad Ariccia. In realtà non solo su questo, leggendo il suo testo, che io ho soltanto potuto scorrere naturalmente, ma mi hanno colpito alcuni passaggi, Fraser recupera una quantità incredibile di materiali e di analogie con altre popolazioni, altre culture, altre etnie e altri riti, e li riconduce a una sorta di denominatore comune circa i meccanismi alla base di questo rito sacrificale, peraltro, perché prevedeva che ci fosse una vittima sacrificale. Quindi diventano 12 volumi. Nel frattempo era stata espressamente richiesta una versione più succinta del libro, e questo compendio, che tra l'altro è del 1922, questa edizione succinta del libro, costituisce appunto un tentativo per venire incontro a tale richiesta e mettere l'opera alla portata di una più ampia cerchia di lettori. Ecco, naturalmente leggersi 12 volumi per il lettore non è una cosa semplice, a parte che sono libri, diciamo così, esoterici, riservati soltanto davvero ai cultori della materia. Però questa edizione ridotta invece mi pare di straordinario interesse anche per un eterno studente come il sottoscritto. Il primo capitolo del Ramo d'Oro si intitola Il re del bosco e il primo paragrafo si chiama Diana e Virbio, che sono due divinità mitologiche della Roma protostorica. Ecco, leggo l'incipit del re del bosco, Diana e Virbio, proprio il primo capitolo del Ramo d'Oro. Chi non conosce il famoso quadro di Turner, Il Ramo d'Oro? Chi non lo conosce, in effetti, tutti lo conosciamo, no? Peraltro bisogna andarlo a vedere, questo meraviglioso dipinto di Turner, differente da molti altri quadri di Turner che sono impetuosi, che sono particolarmente anche inquietanti. Infatti, scrive Fraser, la scena, soffusa da quell'aurea sognante, luminosa, con cui il genio divino di Turner impregnava, trasfigurandolo, anche il più splendido paesaggio della natura, ci offre una visione onirica del minuscolo lago di Nemi, in mezzo ai boschi, specchio di Diana, lo chiamavano gli antichi, che ha visto quelle acque tranquille, incastonate nella verde conca dei colli arbani, non potrà mai dimenticarle. I due tipici paesini italiani che sonnecchiano sulle sponde e il palazzo, anch'esso tipicamente italiano, con i suoi giardini degradanti che scendono a picco fino al lago, non disturbano il fascino immoto, addirittura desolato, del panorama. La stessa Diana potrebbe ancora indugiare su quel lido deserto e vagare ancora per quei boschi selvaggi. Che bello! No, perché Fraser mi ha colpito, perché oltre ad essere un grande antropologo, seppur etnologo, seppur tra poco è uno degli aspetti che volevo trattare in questa peregrinazione, seppur abbia dovuto anche lui, come tantissimi altri in buona compagnia, tantissimi altri grandi studiosi, letterati, pittori, narratori, subire asprissime critiche, oltre ad essere un grande scienziato, dicevo, è un grande narratore, quasi poetico, lirico, in alcuni suoi passaggi, ad esempio come nella parte finale, proprio nelle conclusioni di questa bellissima opera. Però perché Il Ramo d'Oro? Perché questo mi consente un collegamento che vorrei riprendere, non so se in questa o in altre peregrinazioni. Il Ramo d'Oro perché sembra che in questa cerimonia, questo rito sacro, che prevedeva la successione in pratica del re dei boschi attraverso l'uccisione del re attuale da parte di altro che si sentiva sufficientemente forte da andare ad affrontarlo e quindi ad ucciderlo. Cioè si basava su una successione per omicidio, la continuazione della signoria su questa zona dei boschi, che era il bosco sacro di Diana. In tempi remoti, prosegue Fraser, questo paesaggio agreste era teatro di una misteriosa e ricorrente tragedia, e infatti è proprio questo. E il ramo d'oro, perché il successore, per poter avere un risultato positivo, per poter avere probabilità di successo, sapete, alla base dei riti ci sono sempre nella mitologia le superstizioni, quelle che poi oggi, non solo da oggi, chiamiamo superstizioni, avrebbe dovuto cercare e staccare un ramo d'oro da l'albero del vischio, che era un'altra divinità, tra l'altro, il Virbio, cioè l'albero del vischio. E questo aspetto è stato ispirato anche da, e per certi versi confermato a Fraser, dalla lettura di molte opere, come ho detto, ma in particolare dall'Eneide di Virgilio. Questo però passaggio lo faremo più in là. Adesso volevo invece, prima di leggervi una breve parte delle conclusioni, appunto per l'aspetto lirico di cui dicevo prima, invece dedicare uno spazio alle critiche. Io sono molto sensibile non tanto alle critiche di per sé, ma come queste opere, questi scrittori, invece di essere, lo sono anche da alcuni, invece di essere osannati, invece di rimanere sbalorditi, grati addirittura, però è un senso di gratitudine nei confronti di persone, esseri umani che dedicano la loro vita all'evoluzione della razza umana, perché ciascun testo che sia elevato, che sia un'opera nel vero senso della parola, e cioè che sia frutto dello studio, del tormento, della ricerca, del genio umano, è un grande regalo, un grande dono all'umanità. Quindi come fai a criticarlo? Sì, puoi trovare degli aspetti da integrare, ma criticarlo? Bene, voglio leggervi questa prefazione, introduzione a cura di un curatore che si chiama, no, ve lo dico, che si chiama Alfonso di Nola, Alfonso di Nola, chissà che non sia appunto di quelle parti, e riporta, no, è anche, diciamo, scritta molto bene, molto accurata, però anche lui sembra godere, insomma, nel evidenziare queste critiche a Fraser. Ecco, nella sua introduzione di Nola, questo passaggio così scrive: i tratti essenziali della editio major dell'opera, quella cioè da 12 volumi, stanno non soltanto nella enorme estensione delle tematiche, ma nelle ricche note che rimandano alle fonti e delle quali purtroppo l'editio minor è mutilata, l'editio minor, quindi questa che ho adesso io qui davanti. E poi ecco però attenzione a questo passaggio: proprio per le note, Fraser diviene una sorta di enciclopedia etnologica e folclorica che presenta ancora utilità, attenzione, quando si curi di operare un severo riscontro delle informazioni cui l'autore rimanda. Come? Di Nola, ma come faccio io a essere, come posso dire, un esploratore attento rispetto alle note e riscontrare nella veridicità e la fondatezza rispetto a un'opera da 12 volumi, io lettore? Vabbè, ti riferisci evidentemente a una ristretta cerchia di esperti. E prosegue: resta pienamente valida l'avvertenza fatta nella Encyclopedia Britannica sotto la voce Fraser, due punti aperte virgolette: le informazioni di Fraser in materia etnologica erano di seconda mano e spesso inesatte, chiuse virgolette, punto. Quindi sembrerebbe proprio una bocciatura, povero Fraser. Questo ha lavorato inutilmente, cioè ha dato libero sfogo alle sue folle, alle sue fantasie. Ma come se non bastasse, più avanti viene riportato il giudizio di una inflessibile studiosa e critica di Fraser, e presumo non solo di lui, tale Ruth Benedict, che nel 1934 sull'intera opera di Fraser avanzava una serie di osservazioni e così scrive: opere come Il ramo d'oro e i normali volumi di etnologia comparata sono esami analitici di elementi separati e ignorano tutti gli aspetti dell'integrazione culturale. Sono illustrati da particolari di comportamento scelti indiscriminatamente dalle culture più diverse e il risultato finale dell'esposizione è una specie, tenetevi forte, di mostro di Frankenstein, con un occhio destro preso dalle isole Figi, un occhio sinistro dall'Europa, una gamba dalla Terra del Fuoco e una da Tahiti, e dita delle mani e piedi da regioni ancora più diverse. Beh, certo, Ruth Benedict davvero non lesina critiche, anche, devo dire, piuttosto aspre, direi al limite dell'offensivo al povero Fraser. Tra l'altro il Fraser era ancora vivo perché è morto nel 1941 all'età di 87 anni, per cui suppongo che per lui non siano state letali queste critiche. Poi ci sono delle altre critiche, ma adesso non mi dilungo, e queste, devo dire, le rispetto totalmente, perché provengono da Ludwig Wittgenstein, con un altro approccio, un'altra modalità espressiva, e quindi, insomma, quando i geni tra loro si confrontano, grandi autori si confrontano anche con approcci critici, allora lì vale davvero la pena di ascoltarli. Ma dicevo, per completare questa prima parte di riflessioni, di divagazioni, di peregrinazioni su questo testo di Fraser, Il ramo d'oro, l'ultimo capitolo del libro si intitola Addio a Nemi. E così scrive Fraser: siamo giunti alla fine della nostra indagine, ma, come spesso accade quando si cerca la verità, se abbiamo risposto a una domanda, molte di più ne abbiamo sollevate. Seguendo un sentiero che ci conduceva a casa, siamo passati accanto ad altri che da esso si partivano e conducevano, almeno così sembrava, a mete ben più lontane dal bosco sacro di Nemi. In qualcuno di essi ci siamo parzialmente inoltrati, altri, se il destino vorrà, l'autore e i lettori potranno un giorno percorrere insieme. Per il momento il nostro viaggio è stato già abbastanza lungo ed è tempo di separarci. Prima però dovremmo chiederci se non ci sia qualche altra conclusione, qualche lezione, forse una speranza o un incoraggiamento che noi possiamo trarre dalla malinconica rassegna di errore e follia umana di cui ci siamo occupati in questo libro. Ma capite la statura della riflessione? Qui non è soltanto il problema, come viene sollevato da certe critiche veramente infauste, di verificare l'esattezza del dato, ma anche se un dato fosse parzialmente infondato o addirittura frutto di collegamenti erronei, ma devo dire l'intento complessivo che Fraser in queste riflessioni conclusive ci evidenzia è quello di un'enorme, meravigliosa riflessione sulla natura umana, addirittura sulla follia umana, questa rassegna di errore e di follia di cui ci siamo occupati in questo libro, perché in definitiva questo libro è anche una storia della superstizione umana e quindi della incapacità dell'uomo di adottare il buonsenso, la ragione, nell'affrontare poi la sua limitatezza nei confronti della natura e della verità. È proprio l'ultimo passaggio, e come vi dicevo, la sua capacità, io credo, lirica anche di scrittura, voglio leggerlo, proprio le ultime frasi. Il nostro lungo viaggio è terminato. La nostra navicella ha oramai ammainato le vele in porto. Riprendiamo la strada per Nemi. È sera. E percorrendo il lungo pendio della via Appia su per i colli Albani, vediamo dietro di noi il cielo rosseggiante, col fuoco del tramonto, con la sua luce d'oro che posa su Roma come l'aureola di un santo morente, sfiorando quasi un'ori fiamma la cupola di San Pietro. Uno spettacolo indimenticabile. Ma lasciamola alle nostre spalle. Riprendiamo la strada che si inombra lungo il fianco della montagna fino a raggiungere Nemi. Volgiamo lo sguardo nella conca profonda del lago, che si fonde e scompare rapidamente nell'ombra della sera. Ben poco è cambiato questo luogo da quando Diana riceveva l'omaggio dei suoi fedeli nel bosco sacro. Il tempio della dea Silvana è scomparso, è vero, sì, è scomparso. Il re del bosco non monta più la guardia a ramo d'oro, ma i boschi di Nemi sono ancora verdi. E mentre il tramonto a ponente impallidisce sopra di essi, ci giunge sulle ali del vento il suono dell'Angelus, dalle campane di Roma. Ave Maria! Dolci e solenni giungono i loro rintocchi dalla città lontana e vanno lentamente a morire sulle vaste paludi della campagna romana. Le roi est mort. Vive le roi! Ave Maria! Così finisce quest'opera veramente monumentale, e siamo sulla versione ridotta, però volevo riprendere il tema delle critiche che ho toccato qui con Fraser e portarlo all'attenzione, vostra attenzione, con un altro autore che è stato criticato anche lui a destra e a manca, di dritto e di rovescio, un autore che non aveva, diciamo, l'approccio da studioso, anche se era un erudito incredibile anche lui, però mentre Fraser era un vero e proprio scienziato, il nostro amico Henri Bayle, in arte Stendhal, scusate ma Stendhal è immenso Stendhal, voglio dedicargli almeno una peregrinazione solo per lui, perché veramente io sono rimasto e rimango sbalordito ogni volta che apro un libro di Stendhal. E ecco, volevo dire questo, Stendhal tra le sue varie opere meravigliose, ripeto, di cui in particolare Il rosso e il nero e La certosa di Parma, cui voglio dedicare una peregrinazione, ha scritto, tra le molte altre sue opere, un'opera meravigliosa per tutti noi italiani e in particolare per i romani, che è Le passeggiate romane, Promenade dans Rome, Le passeggiate romane, nel 1829 è stato pubblicato, ed è il frutto, praticamente sono dei taccuini di viaggio che lui ha redatto nella sua permanenza romana. È stato più volte a Roma, lo dice lui proprio nell'avvertenza, ma siccome questo testo è stato oggetto naturalmente subito di critiche da parte, dice, ma da parte di chi? Ma da parte di tutti gli invidiosi, di tutti i frustrati, quelli che non sono riusciti a diventare grandi romanzieri, che non avevano il talento, ma non hanno avuto nemmeno evidentemente la capacità di impegno, perché richiede una grandissima fatica, un dedicare la vita alla propria arte. E allora nell'avvertenza Stendhal, ecco, è bellissima perché ironizza e autoironizza su queste critiche, peraltro piovute da molte parti, che lo accusavano di aver fantasticato, di non scrivere delle cose precise che rispondevano poi alla verità dei fatti su tanti aspetti, sia di carattere culturale, artistico, storico. E così scrive nell'avvertenza alle sue passeggiate romane Stendhal. Di sicuro non è un grande merito essere stato 6 volte a Roma. Mi permetto di ricordare questa infima circostanza perché forse mi garantirà un po' di fiducia da parte del lettore, cioè il fatto che lui sia stato tante volte a Roma e quindi abbia voluto veramente conoscerla, ma al tempo stesso il fatto di dichiarare in maniera molto sincera che lui è stato 6 volte a Roma, quindi ci è tornato 6 volte. L'autore di questo itinerario ha un grave demerito. niente o quasi gli sembra valere la pena che se ne parli con serietà. Cioè si fa beffe di tutti quelli che invece serissimi si mettono lì a scrivere. Il XIX secolo pensa esattamente il contrario e ha le sue ragioni per farlo. La libertà, sollecitando a esprimere la propria opinione, un'infinità di brave persone che non hanno il tempo di formarsene una, espone ogni parlante alla necessità di assumere un'aria seria che impressioni il volgo e che i saggi perdonano, data la necessità dei tempi. Quindi la libertà consente a chiunque, questa sarebbe l'idea di libertà secondo Stendhal, e quindi la pone lui, sì, questa volta sotto critica radicale, quindi la libertà si pensa che sia la possibilità per ciascuno di esprimere la propria opinione, però bisogna farlo seriamente, perché a quel punto viene presa in considerazione. Mentre lui, dice l'autore di questo itinerario, ha un grave demerito, niente gli sembra che valga la pena di essere esposto con serietà. E poi prosegue, dice, questo itinerario non avrà dunque la necessaria pedanteria. A parte questo, perché non dovrebbe meritare di essere letto dal viaggiatore diretto a Roma? In mancanza del talento e dell'eloquenza che gli fanno difetto, l'autore ha posto molta attenzione nel visitare i monumenti della città eterna. Cioè, dice, però io sono andato a Roma proprio con l'intento di godermela e ho posto molta attenzione. Sì, certo, non ho né il talento né l'eloquenza, però mi sono annotato tutto. E prosegue, mi si accuserà di egotismo. Ecco, egotismo è un termine che è stato coniato proprio da Stendhal. Per egotismo si intende una esagerata considerazione di se stessi, cioè narcisistica, no? Come una persona che è dotata di alte qualità e che ha anche un atteggiamento di superiorità, quindi nei confronti dell'altro, degli altri. Tra l'altro Stendhal ha scritto anche un suo testo che si chiama Souvenir d'égotisme, cioè Ricordi di egotismo, nel 1832. Non l'ho letto, mi riservo di farlo, ma qui voi capite che la lotta è impari. Cioè, il Mare Magnum di opere straordinarie è veramente un ostacolo impressionante da sormontare, ma meraviglioso, eh? Mentre le opere che ci sono oggi, opere, è tutta letteratura mediocre. Dunque, l'egotismo, quindi dice, mi si accuserà di egotismo perché ho riferito tante circostanze che potevano sembrare riferite solo a me, cioè vissute solo da me in prima persona e quindi non suffragate da chissà quali argomentazioni di stile accademico. Infatti, lui dice, riportata in stile accademico serio, avrebbe occupato un'intera pagina le cose che ho detto, e in particolare si riferisce a un episodio che ha raccontato subito prima di questa che vi ho letto, e cioè loro avevano la sua comitiva, perché erano in sette, quattro donne e tre uomini, se non erro, non era il contrario, e avevano due ciceroni, in pratica, due osservatori romani che non li abbandonavano mai per l'intera durata del nostro soggiorno. Quando andavamo fuori Roma, per esempio a Villa Madama, a San Paolo, fuori le mura, pensate, fuori Roma, facevamo offrire loro un fiasco di vino e ci sorridevano e vennero a baciarci le mani il giorno della nostra partenza. Ecco, ha raccontato questo semplice episodio tipico di un aspetto sociale, di un aspetto di fratellanza che si era anche creato, tipico dell'italianità, perché Stendhal era innamorato dell'Italia. E, tra l'altro, in un passaggio poi, nella prima parte, taccuino, cioè il 3 agosto 1827, proprio l'incipit del libro, lui dice, da Parigi, attraversando il paese più brutto del mondo, che gli sciocchi chiamano Bella Francia, siamo arrivati in Svizzera, a Basilea. Pensate, cioè, per lui la Francia è il paese più brutto del mondo, mentre l'Italia pur essendo per certi versi un delirio, e lui lo riconosce questo già all'epoca, è semplicemente un paese meraviglioso. Ecco, quindi concludo con la riflessione anche su come lui aggira, praticamente previene tutte le varie critiche, e dice: probabilmente ci saranno errori, sì, in quello che ho scritto, nelle mie passeggiate romane, ma in nessun caso l'intenzione di ingannare, lusingare, denigrare. Io dirò la verità. Con i tempi che corrono, non è un impegno da poco, dire la verità. Anche a proposito di colonne e di statue, cioè lui dice la verità, è un impegno serio, veramente defatigante anche dire la verità per quanto riguarda le colonne e le statue. Quel che mi ha fatto decidere a pubblicarlo è che spesso, trovandomi a Roma, ho desiderato che esistesse un prontuario di questo tipo. Ogni articolo è il risultato di un'escursione ed è stato scritto sul posto o la sera al rientro. Salto e conclude: tutti gli aneddoti contenuti in questi volumi sono veri, o perlomeno l'autore li ritiene tali.